piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
7:28 di mattina, noi già siamo fuori e voi sapete il perché. Voi già lo sapete. Ecco, raga, manca pochissimo. No, raga, è la corsa, raga. Raga, è gravissimo. Niente, raga, vi devo dire una cosa incredibile che mi è successa. Io stavo tranquillamente prendendo le mie cose e vengo davvero assaltato. Assaltato sul mio carrello, dove la gente dice vai, dammi le tue scarpe, dammi questo, dammi quello. Incredibile, raga. Cioè, una cosa del genere, c'era la gente che mi minacciava.
Ormai il fatto delle ciabatte, delle scarpe, dei calzini che hanno fatto rasentare la follia anche nel nostro paese è molto noto. Ma altrove era già accaduto nel Regno Unito, in Belgio, in Germania, in Finlandia, nei Paesi Bassi. A un certo punto la Lindor, una catena di discount alimentare, io ricordo che anche soltanto 10 anni fa uno con vergogna si mascherava, entrava nei discount a fare la spesa perché lì costava meno, ma non volevi essere indicato come un poveraccio, che socialmente era disdicevole andare a cercare merce di cui la qualità naturalmente era apparentemente diversa da quella che si comperava nelle boutique delle salsamenterie del centro cittadino. E quando uno aveva famiglia, aveva figli, andava ogni tanto, una volta a settimana, a fare la spesa dell'hard discount perché si risparmiava. Beh, nel giro di qualche decennio il genio del marketing della Lindor ha trasformato questo marchio in qualcosa di strafigo. Il signore che avete sentito è un ragazzo che, come tanti hanno fatto 2 giorni fa, di prima mattina sono andati ad aspettare l'apertura del supermercato. Perché? Perché finalmente venivano messe anche in Italia in vendita quelle 3 o 4 succulente tentazioni che rappresentano in questo momento un oggetto di distinzione. Sin troppo noto, un paio di calzini da Umarell bianchi con il marchio Lindor naturalmente, un paio di ciabatte che nemmeno un povero clochard della stazione di un recesso suburbano si metterebbe, e un paio di sneakers, di scarpette di plastica totalmente tricolori, gialle, rosse e blu, che sono i colori appunto del brand della Lindor. Perché la gente se le vuole accaparrare? Perché è stato detto che è merce rara, è stato detto che ce ne stanno poche in giro, è stato detto che sono una qualcosa che distingue, perché alcuni influencer hanno cominciato a mettersi e quindi tutte le vogliono. Ma questo ci sta, è un meccanismo psicologico. Noi quando facciamo acquisti le facciamo non razionalmente, perché emotivamente qualcuno ci ha fatto credere quella roba per noi è indispensabile. Il fatto che molti le comprino pensando anche di fare un grande affare e poi di rivenderle in rete. Questo, anche questo, è vero fino a un certo punto. Sta di fatto che un paio di scarpe di plastica da bancarella che costano qualcosa come €12,99 possono essere vendute anche a 150, 200 euro, 300 euro, 400 euro. Poi non è detto che sia vero che qualcuno le riacquisti.
Oggi in tutta Italia sono uscite queste scarpe della Lidl, sono andate a ruba e vengono rivendute su internet addirittura a 1000 euro. Quindi il mio ragazzo mi ha regalato le scarpe della Lidl, le ciabatte della Lidl e, come potete vedere, la maglietta della Lidl. E è successa la stessa cosa in Germania, dove le hanno vendute, sono andate a ruba e le hanno rivendute su internet a vari prezzi. Il prezzo minore è 100 euro per queste scarpe, che costano 13 euro, 12,99 euro. Molti le rivendono a 350 euro. Chiedo, voi a che prezzo le mettereste?
800240024, a parlare era Francesca Bonollo, che dal suo canale YouTube trionfale dice che il suo ragazzo gli ha fatto un regalo che equivale in questo momento come valore emotivo a un gioiello, a qualcosa di molto prezioso, un'orchidea che è andato a cogliere in un luogo lontano, esotico e pericoloso, delle scarpacce di plastica, però lei può ostentarle, in questo momento corrispondono a uno status, a un valore. In questo momento è importante averle perché uno si può fare delle foto e può dichiarare di appartenere alla schiera degli eletti che sono riusciti a procurarsele. E il valore di base di 12 euro, 13 euro scarsi viene offuscato dal fatto che se tu ce le hai o sei stato bravo, un eroe, hai compiuto l'epico gesto dell'assalto al supermercato, sono viste le cose inenarrabili, gente che se le contende, le ruba dai carrelli degli altri, fanno a botte, o diciamo hai avuto un principe azzurro così generoso che ha speso fino a 1000 euro per regalarti questo oggetto di culto. 800 24 00 24, cosa chiedo al pubblico oggi? Beh, chiedo di sapere innanzitutto a quale cerchia voi appartenete, a quelli che fanno gli ironici, dicono che in questo momento avremmo altre cose importanti a cui pensare, quelli che fanno gli analisti economici, dicono dov'è la crisi se la gente spende 1000 euro per un paio di sneakers, quelli che devono gestire la figliolanza irrequieta che le vorrebbe a tutti i costi e devono in qualche maniera comprarle o procurarle, averle, e quelli che ironizzano sul fenomeno e fanno loro fotomontaggi e pubblicano fotomontaggi in rete, cosa detestabile che mai farei io, e le pubblicano magari su Instagram, le foto di se stessi con le scarpe tarocche appiccicate per fare parte di coloro che stanno in questa sorta di limbo eletto che può ridere, scherzare, stare al di sopra di tutto, però appartiene comunque, con un occhio più superficiale, alla schiera delle persone che le posseggono e quindi appartengono all'elite. Fatemi sapere il vostro punto di vista, la vostra esperienza su questo oggetto del desiderio. Intanto sentiamo Bruno Ballardini. Bruno, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Bruno Ballardini,
è divertente la faccenda.
È divertente, sì. Allora, Bruno Ballardini, conoscete, esperto di comunicazione pubblicitario, noi abbiamo parlato dell'infinita sfaccettatura dei suoi interessi, da Papa Francesco all'ISIS. Abbiamo parlato anche in passato di pubblicità, di marketing, ma da anni si occupa di pubblicità. Scrisse un pamphlet, una cosa come 20 anni fa o forse anche più, sulla morte della pubblicità. Ecco, a questo punto questo è il momento che determina sì la morte della pubblicità tradizionalmente intesa, ma la nascita di una nuova maniera per rendere felici i consumatori.
No, direi di no, questa non è una novità perché questo è già stato fatto tante volte. Se pensate a quei pezzi di plastica che erano gli Swatch, che poi in tiratura limitata andavano a finire su eBay venduti a milionate, cioè è un po' lo stesso
questo me l'ero completamente rimosso, vedi com'è facile rimuovere. È vero, lo Swatch di edizione limitata che valeva cifre esaltanti, era un pezzaccio di plastica, fine.
L'intuizione brillante è stata quella del metterla sul collezionismo, cioè fare una serie limitata, dopodiché si scatena il corri-corri a comprare l'oggetto che ha una termine, cioè a un certo punto si esaurisce. Subito dopo scattano le quotazioni da collezionisti sul mercato di internet. Il discorso è che poi alla fine l'intuizione di marketing, che è ancora, ripeto, un marketing secondo me morente, perché sono le ultime trovate che cercano di tenere su ancora un po' di consumo e magari convogliare masse dentro il punto vendita. L'unica cosa è stata quella di riuscire a mitizzare il consumatore, dando una riconoscibilità al fan di Lidl, al affezionato acquirente che va nei punti vendita Lidl, che si sa che è una catena, diciamo, che non ha una grande immagine, è un po' di cheap brands, eccetera, rispetto alle grandi catene. Quindi questa è stata un'intuizione.
Ma non è, sì, quello non che è, deve essere non... il ricettacolo della sfiga di chi ha pochi soldi, poveretto, è diventato il luogo di, sembra quasi una cattedrale del gusto e dell'eccellenza.
Ecco, c'è da dire che considerando la caduta di gusto, sembra che il Covid abbia colpito molte più persone di quante immaginiamo, perché alla fine se ne sono appropriati anche quelli che cavalcano queste tendenze del momento, come lo stesso Fedez, eccetera, solo per mandarla in cacciara in pratica. Però il discorso è sempre soltanto quello, non è replicabile l'esperimento, perché non si può adottare come regola di marketing questa azione, diciamo, tattica. Sarebbe un chiasso e un casino insopportabile, ma soprattutto senza senso dal punto di vista delle strategie di mercato.
Diciamo che è stato un blitz che ha dato buoni risultati, perché alla fine cosa ci ha guadagnato la Lidl di questo? Ha guadagnato nel brand, non è che ci abbia fatto soldi poi alla fine.
No, non fai branding su questo, perché non hai, la tua immagine rimane quella, hai soltanto meccanicamente convogliato masse di persone dentro i punti vendita, solo questo.
Ma hanno comprato solo le scarpe, non è che hanno preso i cotechini o le cacciotte a metà prezzo.
L'idea è quella che se tu entri una volta, forse in fondo ti abitui a tornare, allora forse abbiamo guadagnato dei nuovi clienti, tutto qui. Diciamo questo.
Ma la mia idea, Bruno, è che le persone sono andate a fare questo tipo di operazione divertendosi, e mi fa anche piacere che la gente possa divertirsi, è gente che la spesa ancora gliela fa la mamma, gliela farà nei prossimi 20 anni. È un po' difficile che poi vadano a comprarsi qualcosa che non siano le scarpe.
Beh, sono 12 euro circa. Il discorso è che faceva branding dal punto di vista della pubblicità esterna, cioè è un mezzo economico per far girare il marchio Lidl senza fare affissioni, anzi guadagnando sull'acquisto. Quindi è una politica a un livello. E poi lì si scatena il gioco di gruppo. E noi siamo ancora vittime del gregarismo, cioè su questa cosa ci sarà ancora da tornare, perché molta gente ancora è vittima e succube delle tendenze, dei trend. Poi se ci si mettono pure gli influencer siamo fritti. Cioè,
ecco, in questo caso chi influenza attraverso, diciamo, i propri privilegiati luoghi di esposizione, secondo te ha un vantaggio suo economico nel gestire questo mercato, o in questo momento è stato quello di cui si parla perché è il primo che si è messo per scherzo, come uno si vestisse da, che ne so, o va in giro con la Duna o con la N su Prince per dire guarda sono talmente figo, posso andare in giro con una macchina che è il simbolo della sfiga.
Esattamente, da un certo punto di vista l'influencer è costretto a rimanere nel suo meccanismo, nel meccanismo che lui stesso continua ad alimentare, cioè riconfermandosi nel così fan tutti, cioè io a volte provoco, causo il così fan tutti, altre volte lo seguo io stesso dicendo vedete io sono come voi, non disdegno nemmeno di indossare delle scarpette da 4 soldi per essere come voi, quindi mantenere un contatto col proprio pubblico, questa ha un'altra finalità per l'influencer.
Allora, sentiamo Barbara. Barbara, buongiorno, ricordo il numero 800240024, dovrebbe statisticamente qualcuno delle persone che mi ascoltano in questa fascia oraria essere lambito da questo fenomeno, sa veramente questa dimensione globale come stanno riportando i media. Barbara, buongiorno.
Buongiorno, dottor Nicoletti. Io volevo semplicemente dire che vengo dal distretto calzaturiero marchigiano, quindi diciamo che mi intendo di scarpe e di valore.
Di scarpe, figuriamoci, almeno 3 generazioni che fate le scarpe in casa.
Esatto, esattamente, forse anche di più. E quindi sinceramente non sono toccata personalmente, perché né io né i miei figli siamo andati a Lidl a correre a comprare queste scarpe, però secondo me è l'emblema della decadenza che ci sta assalendo, perché è la vincita, diciamo, dell'immagine sulla sostanza, cioè il valore degli oggetti che è soltanto sponsorizzato dai vari influencer, quindi non può essere altro che l'esempio della decadenza che si sta distruggendo, diciamo così. Se la trasliamo in altri settori, credo che sia proprio, ecco, non plus ultra della, non so, della, voglio
secondo
dire,
me Barbara, verrà nessuno la tentazione. E sembra paradossale, perché una scarpa, in realtà sono scarpacci di plastica, ma nemmeno nelle bancarelle le vendono di quella bassa qualità, perché quello sono. Poi sono divertenti come idea di fare le finte Lidl, cioè delle scarpe che già in sé sono paradossalmente l'imitazione di qualsiasi altra scarpa con una qualità maggiore. Qualcuno che le imita per dire ce l'ho, ma sono quelle finte.
Sì, probabilmente potrebbe
nessuno
essere
nessuno ci ha pensato alle vostre parti di farle finte, che valgono talmente poco,
diciamo
che è difficile.
Diciamo che io ci ho pensato, no, magari dico facciamo un modello nuovo, diciamo così, e prendiamo un po' in giro la gente, però ecco, il problema è che poi veicolarle, insomma, a livello pubblicitario sarebbe quasi, no, impossibile, visti gli investimenti che ci vogliono attualmente, però sì, potrebbe essere un'idea, perché no? Insomma, magari troviamo un influencer un pochino più, come si dice, più
sì, ma è un gioco paradossale, perché già girano foto, lo dico anche a Bruno Ballardini, che poi uno si deve divertire in queste cose, con persone che fanno delle scarpe brandizzate tarocche di altre catene alimentari, si infilano nei piedi su delle scarpe qualsiasi sneakers, dei sacchetti della spesa di un'altra catena di supermercati, se li annodano come se fossero veramente dei poveretti che chiedono l'elemosina ai semafori e dicono: io mi sono preso quelle di quell'altra catena di supermercati. Ci fermiamo un istante.
Melog. E ci sono cascato anch'io. Quasi eravamo increduli di fare la fila per questo. Le persone cambiavano discorso. Nessuno affrontava il discorso e diceva: io sono qui per le scarpe. Quando stavamo per prendere le scarpe dalla cesta, ci guardavamo: lo stiamo facendo veramente? Lo stiamo facendo veramente? Alle casse non si affrontava nemmeno l'argomento con la cassiera. E quando la cassiera, con un po' di coraggio, diceva: ah, ti sei preso anche tu le scarpe? Ah, hai preso anche tu le scarpe? No, per un mio amico. Io ho preso i dischi. Io dischi preso io. Scarpe, amico. Però l'abbiamo fatto. Le indosseremo? Non le indosseremo? Non lo so.
Questo è un altro ragazzo nel suo canale YouTube, si chiama Chris. Racconta l'avventura di aver ricomprato le sneakers della Lidl, e quasi vergognandosi, dicendo che non erano per lui, erano per un suo amico, perché capiva di fare qualcosa che in quel momento lo segnava sì come persona d'eccellenza, magari nel giro dei suoi amici di social, ma lo esponeva davanti alla commessa, all'udibro di essere quelli che comprano le scarpe per rivendersele in rete a prezzi maggiorati. Ora, anche su questa rivendita in rete c'è molto da dire. Ho visto parecchi analisti youtuber che sono andati a vedere poi realmente quanti di quelli che espongono le scarpe nei vari eBay, qualcosa c'è anche su Amazon, due paia, però quanti poi realmente riescono a venderle. Poi è raro trovare qualcuno che dà più di una cinquantina di euro per un paio di scarpe che ne valgono 12. Forse qualcuno sarà arrivato a 100 euro, 150 euro, ma che persone le abbiano comprate a migliaia di euro non c'è prova provata. Si vede che tante scarpe sono esposte anche a prezzi molto alti, ma poi molto pochi le hanno comprate. Oggi cerchiamo di analizzare un prodotto, come ci dice il nostro ospite Bruno Ballardini, che dimostra ancora una volta gli ultimi sussulti della pubblicità tradizionalmente intesa. Una cosa in fondo manco tanto nuova, ci ha detto Ballardini, ma io mi è venuto in mente, proprio ispirato da un ascoltatore, una campagna pubblicitaria del 1936 che fece la Perugina. Essendo io di Perugia me lo ricordo bene, perché a casa se ne parlava, e tra le mani ho la rarissima prova di questa campagna pubblicitaria, che era il libro dei quattro moschettieri di Nizza e Morbelli. La Perugina, per pubblicizzarsi, ha messo in vendita delle figurine che raccontavano la storia romanzata e alterata rispetto all'originale di Dumas dei quattro moschettieri. Queste figurine erano rafforzate da una campagna radiofonica con le voci dei protagonisti. Erano diventate una sorta di follia per gli italiani, perché ce n'era una rarissima che era il feroce Saladino. Mi raccontava mio padre, pace l'anima sua, che c'erano nelle piazze di ogni città d'Italia bagarinaggi e persone assatanate per scambiarsi questa rarissima e introvabile figurina del feroce Saladino, che serviva appunto a completare la collezione. Quindi niente di nuovo sotto al sole. Davide, buongiorno.
Sì, buongiorno.
L'ascolto.
Ma volevo controbattere un po' la signora che ha parlato prima e parlava di decadenza. Mi sembra un discorso veramente vecchio.
Aspetti, la premessa: la signora da tre generazioni fabbrica scarpe nelle Marche, quindi sì, è abituata, no, certo, a dare un valore alla sua merce, è il sangue della sua stirpe.
Assolutamente, però se il mercato le chiede un certo tipo di scarpe, probabilmente lei le produrrà per come il mercato chiede. E come diceva lei per le figurine, ci sono delle figurine che costano 10 centesimi, sono arrivate a valere centinaia di migliaia di euro, soprattutto negli Stati Uniti, e quello secondo me è anche lo specchio di questa cosa che sta succedendo. Sono molto più sconvolto, per esempio, delle scarpe della Nike, che aveva fatto uscire con l'acqua del Giordano il crocefisso e una citazione del Vangelo, che costavano $3,000.
Quello, con quelle si andava dritti in paradiso. Questa era, diciamo, la promessa che avevano quelle scarpe.
Esatto. Invece sì, quelle della Lidl, diciamo, no, ti fanno andare in paradiso se le trovi.
Cioè della rivendita a prezzi maggiorati delle sneakers in edizione limitata, un fenomeno che già esiste da anni. Però sono scarpe, comunque hanno anche un loro valore concreto e reale. E soprattutto qua la prima volta viene delocalizzata una scarpa da un luogo in cui si vendono prodotti alimentari a basso prezzo. Questa forse c'è un minimo di novità, però diciamo il fenomeno non è assolutamente nuovo. Bruno Ballardini, non abbiamo avuto qualche mese fa, ti ricordi, i Ferrero Biscuit introvabili? Mi ricordo i miei figli mi chiedevano: papà, fammene avere uno, ti prego. Oggi te li tirano dietro se li vuoi, sono biscottini con la cioccolata.
Ma infatti è tutto qui, cioè il discorso della mitizzazione dura un poco e poi tende a sfumare. Se noi pensiamo a questo come collezionismo, siamo, diciamo, fuori strada, perché alla fine sono dei pezzi di plastica, pezzi di gomma, di materiali di basso livello, non è funziona come gioco di gruppo. Allora quello, finché dura il gioco, può essere divertente, ma non si può pensare che su questo si impiantino nuove politiche o strategie di marketing, perché è pura follia.
È un mordi e fuggi, quindi, chiaramente.
Mordi e fuggi, sì, assolutamente.
Ma tu immagini, ti faccio un'immagine orribile, quella simpatica ragazza che era felice, che il ragazzo le ha regalato ciabatte, calzini e scarpe come regalo d'amore. Tu immagina dopo mezza giornata che se le mette le scarpe di plastica con i calzini in sintetico e poi si infila con le ciabatte, è inavvicinabile per quello che maneranno i piedi di questa povera fanciulla deliziosa allo stato naturale, capito? Quindi sono cose che alla fine non sono nemmeno mettibili. Veramente se sei in una fase di indigenza avanzata ti metti delle scarpe a 10 euro e ci cammini tutto il giorno, perché i piedi non ci stanno dentro. Quindi è più che altro l'orpello, è il valore aggiunto che si dà a questo oggetto.
Ma dura un attimo, è veramente un meccanismo ormai repentino, perché quando si mettono in moto questi giochetti che vanno da flash mob fino alle iniziative sul punto vendita, durano un pomeriggio. Se durano un mese, durano 2 mesi, è oro colato, ma non vanno oltre. Sono interessanti perché possono minare il sistema della moda e delle tendenze. In questo senso sono una spina nel fianco, perché sputtanano le marche che costano tanti soldi, che mettono in giro prodotti ad alto costo, quando in realtà magari sono poco più di quelle scarpette della Lidl, no?
Sì, ci sono delle borse da donna di plastica, veramente dei pezzi di plastica, che vengono vendute a migliaia di euro, e le amiche che le portano in giro dicono: ma scherzi, questa è questa marca, ma dico, un pezzo di plastica orribile. Sentiamo Renata, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo completare soltanto l'analisi di questo fenomeno per aspetti che non mi sembra siano stati trattati. Il fenomeno di queste ciabatte non è questo in sé, ma è strettamente collegato al fenomeno prodotti passide, che sono questi utensili da officina casalinga che hanno generato, diciamo, intanto hanno dato l'opportunità alle persone di costruirsi l'armadietto a casa da soli a prezzi contenuti, perché sono attrezzi che costano abbastanza poco, alla portata di tutti.
Ma me ne descriva uno, cosa sono? Seghetti, pialle, trapani?
Sì, sono semiprofessionali, io sono fan di Parkside, quindi so di cosa parlo. E ora è venuto fuori gruppi Facebook dove la gente discute e naturalmente litiga: sarà meglio Black & Decker o meglio Parkside, delle cose.
Io devo dire, per una mia debolezza personale, posso capirla questa cosa, anch'io sono un po' maniaco. A me hanno regalato l'anno scorso i miei fan radiofonici una motosega e mi rese felice, devo dire.
Esatto, e io ve la capisco. Ora, le ciabatte da dove vengono fuori? In Germania, che si vestono da cani, ste ciabatte, sti calzini sono normali, qualsiasi artigiano li porta. E quindi è
chiaro,
il
tedesco coi sandali e col calzino,
classico,
diciamo, fa parte del merda look che siamo abituati a vedere quando andiamo da quelle parti.
Assolutamente.
Certo.
Sono diventati, però c'è qui, no, l'immagine.
No, ferma un attimo, Renata, troppo interessante quello che sta dicendo. Devo dare la linea al traffico. Poi continuiamo con lei e anche con Johnny. Finalmente abbiamo trovato qualcuno che le acquistate e abbiamo una testimonianza diretta. A tra poco.
Melog
800240024, stiamo analizzando con un'attenta ascoltatrice Renata, appassionata in utensili per bricolage, devo dire categoria merceologica che mi appassiona. Tra i doni d'amore che ricevetti fu quello di una motosega che mi rese felice, ma anche una volta un trapano Black & Decker che vuole farmi contento, mi regali un set di cacciaviti e mi vedrà raggiungere le vette più alte del piacere. Renata, allora cosa stava dicendo lei?
Sì, stavo dicendo, quindi il fenomeno che va studiato è il dark side, cioè del personaggio in genere uomo, no, che fa i lavoretti, ma anche più, perché poi vedo che sono utilizzati in autofficine, li trova questi oggetti, sono a livello abbastanza alto come bricolage.
Renata, guardi, io l'ho detto più volte in questa trasmissione, non c'è diciamo maniera più sottile, perfida, infame per far cadere ogni baluardo della resistenza della verecondia femminile che dire di essere capaci di togliere il calcare da una cassetta Geberit. Questo ormai
glielo certifico,
ma lo so benissimo,
sì, assolutamente.
Altro che rose, fiori,
dobbiamo in questo club Lidl ha 11.500 punti vendita in Europa e non distribuisce i pezzi ovunque, ma un po' qui e un po' là. Quindi se a me manca un pezzo del compressore e io nel mio gruppo dico guarda c'è in Olanda, io trovo subito su Facebook l'olandese che me lo compra e me lo manda e io gli pago. Quindi
ma perché da Lidl
creato...
si vendono anche questi attrezzi?
Ma sta scherzando?
Ma che ne so io non sono mai andata.
E sono anticipati, quindi, ah, ma dove è uscito il seghetto alternativo? Ah, è uscito a Padova, è uscito là. Ah, compralo anche per me. E la mattina.
No, mi servirebbe un saldatore, perché... solo per questo, Renata. Mi informa su mi servirebbe
fantastico,
un saldatore.
Funziona benissimo, però deve vedere dove esce e quando esce. E quindi per.
Quindi, diciamo, questa è la coda, diciamo, è una coda fashion di un fenomeno che già ha conosciuto la persona come Renata.
Lei deve avere le ciabatte e i calzini, farsi fotografare con l'attrezzo e metterlo nel sito del gruppo.
Adesso così è anche ambigua come cosa, però si può fare, anche questo si può fare. Ferma lì Renata, Johnny.
Oh, finalmente Gianluca, grazie.
Vai Johnny, racconta la tua esperienza, sei fra gli unici che hanno il coraggio di ammettere.
Fantastica. Prima di tutto devo salutare chi mi sta salutando, perché chi mi sta ascoltando, perché c'è un po' di amici che vogliono sapere la storia delle scarpe e sono lì a ridere.
Raccontala per loro e per noi, dai.
Sì, ho un cugino che lavora alla Lidl, quindi ho avuto un insider trading e mi ha procurato le scarpe sostanzialmente alla primissima ora. Io semplicemente
ma come hai fatto? Tu te l'ha date lui materialmente o ti ha dato una corsia privilegiata
no,
per entrare?
No, lui le ha comprate e me le ha portate, quindi lui le ha comprate a inizio apertura.
Quante ne ha prese?
Ma 30, la scarpa 36 per mia moglie e la scarpa 43 per me, no? E niente, era finita lì il discorso, nel senso, cioè non è finito qua, io volevo semplicemente metterle queste scarpe, solo che poi ho scoperto che le vendevano 2 miliardi di euro sui vari social, no?
Sì, ma le vendono, non le compra nessuno, è questa la differenza.
Non è vero Gianluca, non è proprio vero. Io vorrei farti vedere la schermata nel mio cellulare per farti vedere che già 3 offerte nelle 24 ore le ho ricevute. Io le ho messe fuori a 100
euro. Le messe in vendita quanto? A quanto le hai messe in vendita?
100 euro.
Beh, 100 euro, 100 euro non è una cifra esagerata, dai, rispetto alle 10.000 euro.
Eh certo, la strategia è metterle su a 100, poi se ti offrono 70 euro, 60, 50...
Le venderai a 50, diciamo così.
Sì, però se le metti
sì,
a 50...
tutto questo affare è fatto 30 euro, cioè ci hai perso 3 giornate per fare 30 euro.
Ma no, che non è che ci perdo giornate, la metto su Facebook e comunque la parte divertente è che ho ricevuto una sequela di insulti tipo... sia sugli annunci che poi in formato privato, nelle chat private, dicendo ma non ti vergogni... ma lo sa che costano 12 euro. Ma
vabbè, questo io la gente deve sempre farsi i cazzi degli altri. Senti una cosa, ve le siete mai infilate te e tua moglie, però, almeno per provare
sì,
il brivido?
Sì, anche su questo, nonostante io ti stimi moltissimo e ti ascolto tutti i giorni, hai detto una cavolata, le scarpe sono buone.
Dimmi, cioè, che ne so
per costare... No, tu hai detto
che per 12 euro ci siano delle scarpe mettibili, ho dei miei dubbi, però se tu me lo dici mi fido, che discorso.
No, 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 le ho usate questi 2-3 giorni, poi ho smesso di usarle perché per venderle non volevo rovinarle troppo, ma ti giuro che sono delle scarpe, cioè a livello di quelle della Decathlon da appunto 20-30 euro, sono scarpe che puoi usare, che non strasudi. Non hanno la divisione, non so come si chiama, insomma la linguetta non è divisa dalle parti laterali, quindi è sostanzialmente una pantofolona sta scarpa, quindi la livello di costruzione,
cioè, mi hai detto che fanno schifo, sì, ho capito com'è, sì sì, devi infilare, sì.
Esatto, sì. Però boh, se non le vendo io le metto e le userò, in ufficio le ho usate vantandomi con gli amici.
Perché sei andato a fare il figo, te le saresti messe anche se fossero state cosparse di veleno all'interno, che figura, è chiaro, è fatto il figo, è fatto. Ma io, guarda, esatto, io penso esatto, che l'aspetto emotivo di poter fare il figo con le scarpe che in questo momento c'hanno i fighi, è chiaro, ti supera. Io vorrei vederti fare una corsetta o farci una settimana in palestra o tenertela la mattina e la sera, poi mi fai vedere se i tuoi piedi sono ancora, diciamo, a uno stato umano. E invece esatto, la tua signora?
La mia signora non le ha ancora messe, cioè sul cartellino appunto se le vendiamo, se poi non le vendiamo le metterà tranquillamente. Una cosa molto divertente è che mio suocero, uomo tutto sì, d'un pezzo, eccetera, ha chiesto a sua sorella di andare alla Lidl a cercargliele, ma ormai era già mezzogiorno e non c'erano più. E quindi aveva in mente di regalarle a Natale a mio suocero, se non che ha il piede più piccolo del mio. Insomma, queste scarpe sono desideratissime. Non
sì,
c'è
dal
nulla
punto
da...
di vista, diciamo, della qualità, sono le scarpe che l'Umarell va a comprare nella bancarella, sono quelle che vendono nelle bancarelle, con imitazione di marchi più famosi. Quindi per lui probabilmente hanno lo stesso comfort che hanno le scarpe che abitualmente potrebbe appartenere sì, sì, diciamo, sì, ai consumi proibiti della sua categoria. Ma le ciabatte, poi le ciabatte però fa veramente schifo, sono quelle che regalano negli hotel.
No, le ciabatte non ce l'ho fatta, le ciabatte non le ho prese.
Beh, ciabatte sono prese. Vabbè, chiudiamo. Bruno Ballardini, hai sentito, abbiamo avuto una testimonianza vivace. Cosa hai da commentare rispetto alla testimonianza vera, reale? Finalmente uno che ce l'ha avute, le prova a vendere, ma sa che è tutto uno scherzo.
Ma sì, beh, durava poco come dicevamo prima, però la cosa, diciamo, torniamo seri, quello che emerge da tutta questa faccenda è il terribile meccanismo della gregarietà. Noi siamo vittime e lo saremo ancora per molto tempo ed è una cosa che è una sconfitta da un certo punto di vista per chi come me spera in una emancipazione dell'umanità, magari in una consapevolezza individuale maggiore. Noi siamo ancora vittime di tutto questo e in quanto tali manipolabili. Quindi, ahimè, il tempo spero che sarà galantuomo.
Lo diceva già Leopardi nelle operette morali, la moda è figlia della morte. Erano altri tempi, altre persone e probabilmente anche altre mode. Grazie Bruno Ballardini, grazie a tutti, alla prossima.